Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Venezia, andiamo avanti. Il sindaco Brugnaro non arretra di fronte alle inchieste su di lui e sull'assessore Boraso, accusato di corruzione. Liste d'attesa nella sanità, il governo porta in aula il decreto, per l'opposizione un decreto fuffa. Salva casa, via libera della commissione, il testo in aula oggi per la fiducia, si allargano le maglie delle varianti consentite. Plus Valencia e Juventus, chiesto il processo per Agnelli, Paratici e Rivabene. Istat, in Italia l'84% dei laureati trova un lavoro contro il 73% dei diplomati, donne più istruite e meno occupate. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo con l'inchiesta che si è abbattuta sul comune di Venezia con 19 indagati, un assessore che è finito in manette, l'assessore alla mobilità, mentre il sindaco Brugnaro indagato per la cessione, l'ipotesi di cessione di un terreno ad un imprenditore di Singapore, ha invitato la giunta ad andare avanti e oggi si riunisce il consiglio comunale. Sentiamo.
Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso in giro, come ho sempre detto. Così parlava al telefono l'assessore Renato Boraso, da ieri in carcere con le accuse di corruzione e riciclaggio, all'indomani della sentenza del TAR che aveva sospeso il permesso di costruire rilasciato dal comune di Venezia a Park 4.0 SRL, cioè una delle società che avrebbe pagato le mazzette. Per il GIP l'intenzione di Boraso era fare pressione sui giudici del tribunale amministrativo. Un'intercettazione, si legge nell'ordinanza, rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 da parte dell'assessore, che dovrebbe esclusivamente perseguire l'interesse del comune. Nel pomeriggio a Venezia intanto è in programma la prima riunione del consiglio comunale dopo la bufera giudiziaria. In mattinata a Mestre, riunione della maggioranza di centrodestra che guida la città, si va avanti, questa l'indicazione data dal sindaco Luigi Brugnaro, da ieri indagato nell'ambito di un altro filone dell'inchiesta. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Entra nel vivo oggi il cammino del decreto liste d'attesa in sanità, varato dalla commissione, atteso nel pomeriggio in aula, mentre il voto finale in prima lettura dovrebbe arrivare domani. Per arrivare fino a questo punto però il governo intanto ha dovuto superare l'ostruzione delle regioni che erano contrarie ad interventi diretti da parte del governo proprio sulle regioni relativamente ai lunghi tempi d'attesa dei cittadini. Sentiamo.
Dopo lo stop in attesa dei pareri del MEF, il provvedimento sulle liste d'attesa va oggi pomeriggio all'esame dell'Aula del Senato, con voto finale atteso per domani. È un testo già modificato dopo l'intervento della Conferenza delle Regioni che la scorsa settimana avevano bocciato, ad eccezione del Lazio e del Meloniano Rocca, l'articolo 2, giudicato lesivo del principio di leale collaborazione. Dunque niente verifiche dirette del Ministero della Salute sui servizi sanitari regionali e sulle liste d'attesa. I controlli e gli eventuali interventi correttivi verranno portati a termine dalle regioni attraverso il RUAS, responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria. A questo organismo in sostanza farà riferimento l'attività ispettiva prevista dal decreto, che avrà giurisdizione sia sulle strutture pubbliche che private, fondazioni comprese, per verificare l'utilizzo dei fondi e soprattutto le possibili disfunzioni nella gestione delle agende di prenotazione. Fin qui la modifica messa a punto dal governo in commissione, la palla ora passa alle opposizioni che annunciano emendamenti. Il decreto va convertito in legge entro il 6 agosto e prima deve avere l'ok della Camera. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma.
E avanza anche un altro provvedimento, il cosiddetto salva casa, che arriva in aula alla Camera dopo il via libera ieri della Commissione Ambientale. Abitabilità più facile per i micro appartamenti, cambi di destinazione d'uso più semplici, sanatoria possibile anche per scusate le piccole difformità. L'opposizione però è molto critica, sentiamo.
Non è escluso che il governo porrà la fiducia sul decreto salva casa approdato oggi in aula alla Camera, dove il provvedimento inizia l'iter per l'approvazione definitiva da concludere entro il 28 luglio. Tante le novità in arrivo. I monolocali potranno avere l'abitabilità con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona e di 28 metri quadrati per due persone, mentre l'altezza minima dei locali interni passa dai 2,70 m al limite di 2,40 m, a condizione che gli edifici siano sottoposti a ristrutturazioni per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie. A sorpresa, nel decreto non è entrata la norma Salva Milano, che avrebbe dovuto sanare le questioni urbanistiche legate a presunti abusi finiti nel mirino della procura. Ci sarà un'altra occasione, dice la relatrice al decreto Salva Casa, Erika Mazzetti di Forza Italia. Mentre la Lega rivendica la paternità del decreto, una promessa mantenuta, dice Matteo Salvini, e l'opposizione attacca. Per il Movimento 5 Stelle, con il decreto Salva Casa, il governo vira su un condono tombale. Il provvedimento, sottolinea il PD, è una deregulation totale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E a Bruxelles invece proseguono le trattative e le discussioni in vista della presentazione delle linee guida del programma di Ursula von der Leyen e del voto previsto per domani sulla sua rinnovo all'incarico di Presidente della Commissione Europea. Facciamo il punto su questo, forse, con Sergio Nava. Vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Sergio Nava in diretta, perché anche oggi ci sono una serie di notizie. Eccoci qua, Sergio Nava, buongiorno.
Sì, buongiorno da Strasburgo, giornata interlocutoria qui al Parlamento Europeo in vista del voto su Ursula von der Leyen nel primo pomeriggio di domani. Von der Leyen, che ha ricevuto oggi la notizia della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha accolto parzialmente il ricorso di alcuni cittadini ed europarlamentari in opposizione a rifiuto da parte dell'esecutivo comunitario di concedere un accesso completo ai contratti stipulati in piena crisi pandemica per la fornitura di vaccini anti-Covid. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che la Commissione non ha garantito un accesso sufficientemente ampio a questi contratti. La sentenza non avrà comunque riflessi sul voto di domani su von der Leyen, alla quale intanto continua a trattare per la sua rielezione. L'incognita riguarda soprattutto il gruppo dei conservatori europei e la delegazione di Fratelli d'Italia in particolare, che sta cercando fino all'ultimo di strappare concessioni anche sul posto da commissario europeo per l'Italia. Chi ha anticipato oggi un voto positivo per von der Leyen è stata la vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno, che ha garantito il PD voterà per la sua riconferma prima di prevedere che non ci saranno franchi tiratori dalla delegazione italiana. Oggi a Strasburgo, oltre all'elezione dei 5 questori e alla definizione della composizione delle prossime commissioni, è stata votata una risoluzione che riafferma il sostegno del nuovo Europarlamento all'Ucraina, risoluzione passata proprio pochi minuti fa a larga maggioranza, 495 voti favorevoli. Da notare la presa di distanza dell'eurodeputato del Rassemblement National Bardella, che ha schierato i patrioti europei contro l'ingresso di Kiev nell'Unione. Da Strasburgo è tutto.
Grazie al nostro Sergio Nava, ne parleremo ancora più avanti. Intanto restiamo all'estero. Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto come con una standing ovation, scusate, e che con il pubblico che è andato letteralmente in delirio. Dal palco i suoi principali rivali nelle primarie dichiarano il loro appoggio alla sua candidatura. Dunque si chiude il cerchio per la candidatura di Donald Trump alle presidenziali del mese di novembre. Sentiamo.
Alla convention repubblicana di Milwaukee capitola anche Nikki Haley, la repubblicana moderata, acerrima avversaria di Trump alle primarie, esprime senza esitazioni il suo appoggio all'ex presidente.
Donald Trump has my strong endorsement, period.
Siamo d'accordo su più cose di quelle su cui siamo in disaccordo, sottolinea davanti al tycoon, comparso per la seconda serata alla convention, nuovamente accolto da una standing ovation del pubblico, con lui anche J.D. Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca. Dopo l'arrivo di Trump, che parlerà domani dal palco, sul maxi schermo dell'arena è stato proiettato un video con le cadute e gli inciampi di Joe Biden, segno della fine della breve tregua. Per la campagna elettorale dell'ex presidente, boom di donazioni, più di 400 milioni di dollari nel secondo trimestre, 45 milioni al mese solo da Elon Musk. Il Secret Service intanto intensifica le misure di sicurezza attorno a Trump dopo aver ricevuto informazioni, riferisce la CNN, su un presunto complotto iraniano per assassinarlo. Accuse respinte come maligne da Teheran. Ieri, non lontano dal perimetro del forum dove si tiene la convention, la polizia ha ucciso un senza tetto armato di coltello e arrestato un 21enne con arma e zaino tattico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca ci riporta in Italia. Sono in corso perquisizioni disposte dalla DDA di Palermo in un complesso residenziale di Mazara del Vallo nell'ambito delle indagini sulla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Il sospetto è che il boss mafioso abbia avuto la disponibilità di un immobile o di un eventuale covo riservato che ancora non è stato individuato all'interno dell'edificio. Ora ci spostiamo a Rovigo per un gravissimo incidente avvenuto questa mattina. Sentiamo che cosa è successo.
Grave incidente stamane alle 8.30 lungo la Transpolesana, al confine fra le province di Verona e Rovigo, dove un'automobile ha travolto il personale di un'ambulanza dell'ULS 5 Polesana, che si era fermata a prestare soccorso ad alcuni automobilisti coinvolti in un altro incidente. Lo scontro è avvenuto in territorio di Giacciano con Baruchella all'uscita di Menà di Castagnaro in direzione Rovigo. Il bilancio pesante di 6 feriti e alcuni versano in gravi condizioni, in particolare un'infermiera e l'autista dell'ambulanza, che sono stati trasportati in codice rosso con l'elicottero agli ospedali di Borgo Trento a Verona e a quello di Padova. Gli altri sono stati trasportati in codice giallo in un ospedale della provincia di Rovigo. Sul posto sono arrivate ulteriori 4 ambulanze del 118 di Verona con automedica ed elicottero. L'uscita della Transpolesana è stata chiusa, il traffico verso Rovigo è stato deviato all'esterno della statale 434 nelle vie secondarie. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua apprensione per l'accaduto, sottolineando di seguire l'evolversi della situazione che appare molto grave. Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza agli operatori in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle conseguenze del sinistro, ha dichiarato. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rovigo.
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri ex dirigenti allora al vertice della società bianconera, tra cui Pavel Nedved, Maurizio Rivabene e Fabio Paratici, nell'ambito dell'indagine relativa a plusvalenze e stipendi nei confronti degli indagati, circa una decina. Complessivamente le accuse sono, a seconda delle posizioni, aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Un incendio, seguito molto probabilmente ad una esplosione, in corso in una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Fiscaglia, nel Ferrarese. 5 persone, dalle prime informazioni si tratterebbe di dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. 3 non sarebbero gravi, mentre 2 sono state trasportate in elicottero in ospedale. Settimana di presentazioni per i palinsesti delle reti televisive e delle principali piattaforme. È iniziato Prime Video, chiuderà la Rai ieri sera la tradizionale serata con la stampa per quanto riguarda Mediaset. Sentiamo.
Una stagione con qualche novità, ma soprattutto nel segno della continuità. Soddisfazione per i numeri con i dati dei ricavi pubblicitari già annunciati a giugno, ma confermati e anzi ritoccati al rialzo da Pier Silvio Berlusconi. Nel primo semestre 2024 Media for Europe registra una crescita del 6,7% dei ricavi pubblicitari in Italia e in Spagna, superiore alla stima precedente del 6%. Il palinsesto dal prossimo settembre conserva tutti gli asset delle tre reti, gli show di successo di Canale 5, da Temptation Island ad Amici, le serate di informazione di Rete 4, le Iene di Italia 1, ma qualche annuncio desta curiosità. Come si diceva da tempo, questa volta torna davvero la talpa, con il debutto in conduzione di Diletta Leotta. Amici si sposa con Verissimo per delle serate speciali, 2 o 3, dedicate alle star uscite dal talent. Arrivano eventi con Andrea Bocelli, Annalisa, Puva, Scorussi, Laura Pausini. Un nuovo show, la sfida tra artisti, The Ultimate Entertainer. Le fiction arrivano Beppe Fiorello, Vanessa Incontrada e Marco Bocci, ma soprattutto il reboot dei Cesaroni. Italia 1 ha ben 3 novità: la sfida di improvvisazione Please to Meet You, l'adattamento del format spagnolo e l'Ormighero e una prima serata tutta per Max Angioni. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:14 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Liste d'attesa nella sanità. Il governo porta in aula il decreto. Ne parliamo tra poco con l'assessore alla sanità dell'Emilia Romagna. Salva casa, via libera della commissione. Il testo in aula per la fiducia. Si allargano le maglie delle varianti consentite. Venezia, andiamo avanti. Il sindaco Brugnaro non arretra di fronte alle inchieste su di lui e sull'assessore Boraso, accusato di corruzione. Plusvalenze Juventus, chiesto il processo per Agnelli, Paratici, arriva bene. Eccoci qua, le 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre per poter commentare le notizie di oggi. Tra le notizie più attese c'è, l'avete sentito in apertura, il governo che porta in aula questo provvedimento sulle liste d'attesa nella sanità, un provvedimento molto importante, anche se già con un percorso un po' accidentato, contrastato dalle regioni, anche quelle di centrodestra, criticato dall'opposizione, che dice finché non ci mettiamo dei soldi, qua soldi non ce ne sono per assumere nuovi medici, e l'unico vero elemento in grado di aumentare la produttività del sistema sanitario, dove i medici sono già abbastanza fin qua spremuti, non si può far nulla. Ma il governo cerca comunque di porre una toppa, di correre ai ripari con questo decreto. Ne parliamo con Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia Romagna, ma anche coordinatore degli assessori regionali alla Conferenza delle Regioni. Buongiorno e benvenuto, Donini.
Buongiorno a voi.
Allora, io ho già detto un po' delle critiche, no, che l'opposizione fa. Lei è un membro del Partito Democratico, quindi fa parte dell'opposizione, però le chiederei prima, Donini, di mettere da parte le critiche, non di non dirle, perché vanno dette naturalmente, però se ci aiuta, insomma, lei è anche un uomo delle istituzioni, fa parte della Conferenza delle Regioni su questo tema della sanità, c'è stato un confronto, tra l'altro, proprio in particolare sulla questione di chi deve eventualmente controllare ed intervenire, se il ministero o le regioni stesse. Voi volevate essere voi di fronte a liste d'attesa troppo lunghe, e arriviamo magari anche a questo. Le chiedo di raccontarci un po' i contenuti di questo provvedimento, che cosa cerca di fare il governo.
Allora, assolutamente bisogna restare sul piano istituzionale per dare anche una corretta informazione ai cittadini. Intanto le regioni hanno apprezzato il passo indietro del governo su un articolo del decreto sulle liste d'attesa che ci avrebbe portato direttamente alla Corte Costituzionale per difendere le prerogative di autonomia delle regioni. La dico così: quando lo Stato controlla le regioni fa il suo mestiere, quando lo Stato controlla i direttori generali delle ASL fa il mestiere delle regioni. Siccome questo decreto era stato scritto per controllare direttamente le ASL, le regioni hanno giustamente all'unanimità opposto una resistenza che attiene alla loro sfera di autonomia. Il fatto che il governo abbia fatto marcia indietro su questo articolo ci consente di non vederci in giudizio, diciamo così, alla Corte Costituzionale, ed è ovviamente motivo di apprezzamento. Sì. Però le regioni tutte, non l'opposizione, le regioni tutte avevano anche rimarcato alcuni limiti di questo decreto. Sono due in pratica. Il primo è che questo decreto contiene cose anche importanti, come per esempio la defiscalizzazione dell'attività aggiuntiva dei professionisti, che però non è finanziata, nel senso che le risorse vanno pescate sempre nell'ambito del fondo sanitario nazionale.
Chi fa gli straordinari
esistente
viene defiscalizzato, però non con fondi aggiuntivi, ma bisogna andarle a pescare da un'altra voce
del
bilancio.
Andiamo sempre a pescare in quel laghetto che ormai, come dire, è molto prosciugato, e le regioni non riescono a diciamo così.
Senta, ma sulla norma principale, no? Mi scusi, io le ho chiesto anche di aiutarci proprio a farci un po' il racconto di questo provvedimento. Lei parlava di critiche e giustamente bisogna esprimere anche quelle. Il fatto che la previsione, diciamo, che le aziende sanitarie devono garantire la prestazione attraverso il privato accreditato nel caso in cui con la struttura pubblica non siano in grado di farle, questo è una previsione che ha una speranza concreta, io metto nei panni del cittadino, di arrivare a meta o no?
Allora, guardi, questo è un decreto che prevalentemente è sul controllo e il monitoraggio delle liste d'attesa. Per avere efficacia sulla riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni diagnostiche, specialistiche e chirurgiche, occorre metterci appunto le risorse che ci consentano di aumentare la produzione sanitaria da un lato, e agire sulla appropriatezza prescrittiva e sulla domanda dall'altro. Su questo c'è la volontà del governo di discutere con le regioni nel prossimo disegno di legge. Però oggi noi rileviamo da un lato l'apprezzamento del fatto che venga tolto quello che era un po' un ingombro per le relazioni istituzionali Stato-Regioni. Dall'altro però i limiti sono sempre quelli. Da un lato, se vuoi soddisfare i cittadini sulle liste d'attesa, devi produrre di più e regolare in maniera più appropriata la domanda, no? E per produrre di più con gli stessi soldi si fa molto fatica, e senza regolare la domanda, che è, diciamo, demandata al prossimo disegno di legge, è chiaro che siamo sempre un po' all'inizio della discussione. Quindi noi ci siamo, l'abbiamo data come disponibilità al governo di discutere in qualsiasi momento sul tema della appropriatezza prescrittiva.
Io cerco, è chiaro Donini, chiarissima la sua posizione, però cerco sempre, guardando la lista degli interventi, di capire allora perché, a cosa servono il CUP unico, no? Il CUP unico regionale o interregionale con tutte le prestazioni disponibili del pubblico e del privato convenzionato, servirà a qualcosa o no? Cioè, perché il governo fa delle cose che non servono a nulla, secondo lei? Non ho capito.
Ma non è che non servono a nulla, sono infrastrutture anche digitali, sì, che possono servire per monitorare e controllare meglio i flussi anche per le liste d'attesa. È chiaro che al cittadino interessa poco che lo Stato monitori o non monitori le liste d'attesa, interessa che entro 30 giorni abbia una visita o entro 60 giorni abbia un esame diagnostico.
Però il CUP unico, scusi Donini, questo l'ha detto già, questo diciamo che c'è molto monitoraggio e poca intervento, ma il fatto del CUP unico non è uno strumento che già direttamente mi consente di essere smistato al privato accreditato e quindi, diciamo, di velocizzare la prestazione?
Ma guardi che in molte regioni...
O è un'illusione?
No, serve assolutamente, ma in molte regioni di fatto c'è già. Lei sta parlando con la regione Emilia Romagna.
Ma voi è già così.
Abbiamo, certo, noi abbiamo un CUP interoperabile per province.
Quindi
ma
questo
anche
varrà
in altre regioni.
Sarà efficace nelle regioni dove non è così e dovrebbe diventare così.
Sì,
questo possiamo considerarlo.
Certo.
Un piccolo passo avanti. Io mi devo fermare qua. Ringrazio l'assessore Donini, anche per che ho cercato di farlo stare meno sulla polemica politica e più sul racconto, sulla cronaca, insomma, sulla stretta utilità di questo decreto, che però, insomma, stringi non sembra, diciamo, in grado di incidere più di tanto, insomma, ma staremo a vedere, speriamo di essere smentiti. Credo aver capito che ci saranno altri provvedimenti in arrivo con stanziamenti che dovranno, diciamo, sì, potenziare sul serio la sistema sanitario, partendo dal medici e infermieri, che sono la base di tutto. Allora, adesso parliamo dell'inchiesta che ha scosso ieri il Comune di Venezia con diverse ipotesi di reato che riguardano sia l'assessore alla mobilità, che è stato arrestato, sia il sindaco Brugnaro, che è solo indagato. Sono in realtà inchieste parallele diverse, perché per quanto riguarda Brugnaro si parla di una presunta corruzione, ipotesi di corruzione su un terreno di sua proprietà, diversa la realtà che riguarda l'assessore Boraso. Ora però, siccome per quanto riguarda il Comune di Venezia, il sindaco Brugnaro è stato più volte accusato dall'opposizione in città in questi anni di confondere, diciamo così, gli interessi privati e quelli pubblici, allora ci sembra, nella presunzione di innocenza, in qualche modo doveroso cercare di capire se e come le ipotesi dei magistrati si sovrappongono un po' anche alle accuse politiche. Ne parliamo con il corrispondente del Fatto Quotidiano, Giuseppe Pietrobelli, che ha scritto oggi proprio di questo. Giuseppe, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno a voi.
Allora, raccontaci che cosa si sa di questa inchiesta. Partiamo dalla ipotesi di reato che riguardano il sindaco Brugnaro.
Ecco, partendo dalla tua osservazione iniziale, le accuse erano già state formulate dalle opposizioni in consiglio comunale. E oggi sarebbe l'occasione, perché tra due ore comincia il Consiglio Comunale a Venezia, perché Brugnaro risponda a queste contestazioni, che prima erano politiche e adesso sono giudiziarie. Però Brugnaro, il sindaco, ha già annunciato che non andrà alla seduta del Consiglio Comunale, quindi mancherà il soggetto principale, mentre l'altro, che è l'assessore Boraso, mancherà per ovvio impedimento, visto che è nel carcere di Santa Maria Maggiore. Per rispondere alla tua domanda, sì, l'ipotesi di corruzione riguarda un'alienazione dei terreni ai Pili, 41 ettari, sono sulla gronda lagunare tra Marghera e Mestre,
sì,
furono comprati da Brugnaro per 5 milioni di euro quando nel 2005-2006 non era ancora sindaco. Difatti lui diventò sindaco nel 2015. Poi però cominciò a partire dal 2016 una trattativa con un imprenditore di Singapore per la cessione di questi terreni. Però per rendere questi terreni edificabili, cioè il centro commerciale, abitazioni e perfino lo stadio, erano necessarie delle varianti, anche perché ci troviamo in una zona fortemente inquinata a Porto Marghera. E allora l'inchiesta, l'ipotesi di corruzione è questa, di aver chiesto e ottenuto la promessa di soldi, quindi di una supervalutazione di quei terreni che Brugnaro era interessato a vendere. Parliamo che dai 5 milioni iniziali di quanto lui aveva pagato si arrivava a 15 milioni di valore messo nella posta di bilancio nel 2016 o 2017. E poi però un'ipotesi di pagamento fino a 150 milioni di euro per una speculazione edilizia, un intervento edilizio stimato superiore ai 2 miliardi complessivi.
Ecco, è giusto però ricordare, Giuseppe Pietrobelli, che poi in realtà per i non veneziani tutta questa ipotesi non è andata avanti, perché
però si sa da un altro capitolo di corruzione, sì, che riguarda sempre il sindaco, cioè la cessione di Palazzo Papadopoli comunale, che fu comperato dallo stesso imprenditore di Singapore e che doveva costituire un po' un aperitivo di tutto l'affare. Quello si andò in porto perché un palazzo valutato 14 milioni di euro nel 2006 poi fu ceduto con una poi un'asta regolare, un'asta pubblica, quindi a 10 milioni e da 10,7 milioni di euro, ecco. E in questo capitolo è coinvolto anche l'assessore, questo è il collegamento, l'aggancio tra i due filoni dell'inchiesta, l'assessore Boraso, che all'epoca era assessore al patrimonio, che avrebbe contribuito a questo abbattimento di valore del palazzo e quindi favorito la cessione. Difatti poi si fece intestare e fece un paio di fatture per 73 mila euro che gli vennero pagati dai emissari dell'imprenditore asiatico. E questa è un'accusa di corruzione che riguarda Boraro.
Ok, l'ultima...
Il primo capitolo,
sì, prego.
Diciamo, si finisce qui.
L'ultima cosa che ti chiedo, Giuseppe Pietrobelli, lo ricordo, collaboratore del Fatto Quotidiano, è anche da cronista, sulla base di questo impianto giudiziario e sulla base delle prime dichiarazioni di Brugnaro che ha detto andiamo avanti, cosa ci si aspetta che possa accadere, se è un'inchiesta che avrà effettivamente anche degli effetti politici o se, come anche in altri casi, ci sono delle presunzioni di reati che però poi non andranno ad avere un grosso impatto reale sulla realtà, non sarebbe la prima inchiesta che si chiude in un nulla.
Beh, questa però è un tormentone che Brugnaro si porta dietro da quando venne eletto sindaco, cioè no, non è una novità, probabilmente non avrà ricadute politiche anche perché poi la scadenza è tra un anno del suo mandato, non è più eleggibile per il terzo mandato e quindi lui rimarrà lì, anche perché c'è sempre rimasto nonostante tutte le contestazioni delle opposizioni proprio su questi episodi. Quello che potrà avere invece un rilievo politico, e sicuramente l'avrà perlomeno con la distribuzione delle deleghe agli assessori, è il capitolo Boraso, che sta dimostrando e sta evidenziando una ragnatela di corruzioni, se saranno confermate, ma i capi di imputazione sono impressionanti, cioè dai lavori di pulizie a concessioni edilizie, a modifiche di piani territoriali, a costruzione di parcheggi nella zona dell'aeroporto, l'assessore aveva le mani in pasta un po' dappertutto e con un metodo ripetuto, cioè quello di incassare dei denari sotto forma di consulenze fittizie, questa è l'accusa. La finanza ha smontato il contenuto di queste consulenze, dimostrando che erano solo una copertura, che poi è la nuova frontiera delle tangenti, questo lo sappiamo da 30 anni a questa parte, dopo il 92 non si pagano più in senso stretto le mazzette vere e proprie, si trovano altri modi per accreditare i soldi.
E va bene, Giuseppe Pietrobelli, corrispondente del Fatto Quotidiano, grazie per questa parte del racconto sul cosa c'è attorno e dentro anche un po' questa inchiesta dei pubblici ministeri di Venezia su Brugnaro. Tra poche ore dopo il Consiglio regionale forse sapremo qualche cosa in più sulle posizioni che il sindaco decide di prendere. Ci fermiamo, 13:32, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, liste d'attesa nella sanità, il governo porta in aula il decreto per l'opposizione, un decreto fuffa. Salva casa, si allargano le maglie, abitabilità più facile, cambi di destinazione, sanatorie più semplici, il governo porrà la fiducia. Venezia, andiamo avanti, dice il sindaco Brugnaro, che non arretra di fronte alle inchieste su di lui e sull'assessore Boraso. Plusvalenze Juventus, chiesto il processo per Agnelli, Paratici e arriva bene. Allora, eccoci qua alle 13:38 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, in diretta con noi. Buongiorno Alberto e benvenuto.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Allora,
qua.
Anche oggi il punto lo facciamo in diretta perché insomma le notizie stanno arrivando da Strasburgo ma anche da Bruxelles in tempo reale. Oggi la candidata al bis, alla presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dovrebbe presentare le sue linee guida del governo e questo è importante perché sapremo qualcosa di più su cosa, su qual è il programma di governo per poi arrivare a quale sarà il voto che la sosterrà. La maggioranza che la sosterrà, anche se diciamo alla vigilia sappiamo che sono il suo partito, i Popolari Europei, i socialisti democratici che in Italia corrispondono al Partito Democratico e i liberali di centro. C'è un po' l'incognita dei Verdi che hanno annunciato un sostegno perché sembra che von der Leyen sul Green Deal non proponga grossi cambiamenti, ma insomma questo è tutto da vedere. La domanda che riguarda l'Italia è: come si sta muovendo il governo italiano, cosa sta facendo Meloni, voterà, non voterà von der Leyen? In cambio sappiamo che ci sono delle trattative, Alberto, no? Cosa sappiamo fino a questo momento su come si sta muovendo il governo? Io partirei da qua.
Beh, sappiamo che si sta muovendo con un'azione di diplomazia molto puntuale, molto pressante da giorni, anche se molto sottotraccia e molto discreta, perché c'è un interesse, diciamo così, concreto, che è quello di arrivare ad avere un ruolo per il nostro Fitto come commissario europeo, con una delega pesante che potrebbe essere tra il mercato interno, la coesione, sicuramente il riferimento al PNRR, potrebbe essere l'industria, potrebbe essere la concorrenza, insomma una delega di peso in campo finanziario che comprenda anche la gestione dei PNRR e possibilmente un ruolo da vicepresidente esecutivo, perché questa è una delle cose su cui sta puntando molto Meloni nella trattativa con Ursula von der Leyen, e questo, diciamo così, rispetto al top job, come li chiamano, sì, nel gergo europeo, alle cariche che spetterebbero all'Italia. Invece c'è un tema poi più politico, sì, di schieramento soprattutto del gruppo dei Fratelli d'Italia all'interno di ECR, cioè il gruppo dei conservatori di cui Meloni è presidente, che vale, come sappiamo, 24 voti. Forse è il caso di ricordare che von der Leyen, con la maggioranza del vecchio Parlamento, più o meno ha 400 suffragi, più o meno. Sì. Gliene servono 361 per scavallare il voto, però forse è il caso di ricordare che nell'altra votazione ci furono 70 franchitiratori. Quindi lei oggi ha un margine di una quarantina di voti, con un grosso rischio, perché il Parlamento europeo è un Parlamento senza disciplina, dove l'esercizio dell'impallinamento delle nomenclature è abbastanza diffuso, diciamo così, l'uso dei franchitiratori è abbastanza la consuetudine. Quindi ha sicuramente l'esigenza di allargare la sua maggioranza. C'è un problema però, chiaramente, sì, ha già annunciato che non farà alleanze strutturali con gli ECR, con i conservatori, anche se ha intenzione di mandare messaggi di tipo contenutistico nel nuovo programma per la prossima legislatura che possono far piacere ai conservatori presieduti da Meloni. L'eventuale allargamento strutturale è molto accentuato sui verdi, chiaramente sbilancerebbe l'eventuale scelta da parte dei conservatori, perché è considerata incompatibile. E soprattutto la vecchia gestione del Green Deal europeo è quella che palesemente nel voto delle elezioni europee è uscita perdente.
Sì.
Quindi è chiaro che su quello si gioca, in termini di contenuto, si gioca una partita delicata e importantissima.
Tutto molto si gioca lì, effettivamente, perché insomma era già stato cambiato per venire incontro alle proteste degli agricoltori, quindi su questa svolta poi c'è stato il voto che ha fotografato, come dicevi tu, un'esigenza di raffreddarlo un po', di modificarlo. Staremo a vedere. Io mi fermerei qua, perché mi sa che abbiamo esaurito il tempo a disposizione, Alberto Orioli. Se vuoi poi, insomma, tanto oggi ci sarà la presentazione appunto delle linee guida, domani ne sapremo qualcosa di più, possiamo bissare, no? Vedere se...
Nessun problema.
Se ne sapremo qualcosa di più, insomma. E se arriverà questo commissario... Ecco, una cosa l'ultima che ti chiedo, no? Quale sarebbe il commissario più importante secondo te? Perché io ho letto la concorrenza per la Bolkestein, però insomma l'Italia, per esempio, c'è l'ex Ilva, abbiamo dei dossier grossi. Quale sarebbe il commissario, sì, secondo te più utile per noi?
Secondo me è mercato interno, che è forse la cosa più appetita, sempre legato all'attuazione del PNRR. Considera, c'è anche questo presunto allargamento a un eventuale commissario per la sburocratizzazione, che sì, è una delle cose che chiedeva Meloni. Vedremo se verrà inventata questa figura nuova, e questo potrebbe essere un grosso segnale che appunto recepisce le istanze del governo di centrodestra italiano.
E va bene, grazie Alberto, ci sentiamo domani. Allora noi adesso invece ci fermiamo, perché tra poco con Giulia Crivelli siamo su Effetto Mondo.